Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Io vi saluto da Fatima, per cui è un saluto speciale.
Speciale.
Speciale, bene. Ah, tanti
Guarda,
saluti da parte mia e da Anna che
Danna,
ha una
anche
santa invidia praticamente,
invidiosa,
ma comunque
sì.
io la perdono perché è comprensibile che sia
Ma
invidiosa.
penso di non essere la sola, ecco, pensandoti lì, ecco, e noi al di qua. Sai,
Sì.
comunque ci unisce la fede, ci unisce la preghiera. Benissimo. Ave
Sì. Ave
Maria a tutti,
Maria a
santa
tutti, sì.
giornata.
Naturalmente io stando qui a Fatima, vero? Mi assorbo Fatima e poi voi ne approfittate della mia presenza qua perché poi vi do quello che io assorbo, non lo prendo per me, eh. Faccio come il portatore di acque. Comunque, prima di iniziare, come al solito, noi ci rivolgiamo al tabernacolo. Io ho quello della cappellina e allora voi giratevi verso il campanile della vostra parrocchia. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
io
amo.
ti amo,
E ti domando perdono
perdono
per tutti
per
quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
credono
e
e
non
non
vi
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io ti
ti
adoro
adoro
profondamente
profondamente,
e ti
ti
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente in tutti
tutti i
i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo.
in
Per
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrileggi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli è
cui egli è
offeso,
offeso,
e per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore immacolato
immacolato
di
di
Maria,
Maria, vi
ti
domando la
domando la
conversione dei
conversione mia
poveri
dei poveri
peccatori.
peccatori.
Ora, intanto abbiamo fatto la preghiera dell'angelo, ma l'angelo non solo ci ha insegnato la preghiera, ma ci insegna tante cose, soltanto che dovremmo essere degli umili ascoltatori ed esecutori delle sante ispirazioni. Sapete, una volta io dal padre ho andato a confessarmi e mi ha chiesto: ma tu hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni? Mamma mia, che domanda! Se io la faccio a voi, che cosa rispondete? Vedete che non sapete neanche voi cosa rispondere. Qui queste sante ispirazioni ci sono di per sé, ma ci vuole, forse era una domanda per sapere anche a che punto ero io con il mio rapporto con l'angelo custode, no? Qui, cari miei, bisogna avere una grande devozione per l'angelo custode perché ci illumina, ci custodisce, ci sostiene, ci governa e ci è stato dato mica come optional, ma proprio è necessario. E questo angelo custode, che è il messaggero, angelo vuol dire messaggero, il messaggero porta i messaggi di Dio all'anima. E quando il messaggero porta il messaggio e noi non capiamo niente, pensate che delizia, che tristezza. Vero, Dio ci parla, ma noi non capiamo neanche il suo linguaggio, che però sarebbe tradotto dall'angelo custode con le sue sante ispirazioni. Ma siamo così lontani, ma siamo così distratti, la strategia della distrazione oggigiorno è una macchina rita tutto. È difficile che una persona riesca ad ascoltare le sante ispirazioni dell'angelo, perché ha la testa piena di cose, tra pensieri, problemi, messaggi, notizie, c'è da fare, bisogna andare in paradiso, bisogna andare, che è il traguardo definitivo. Invece abbiamo tutti questi traguardi che non arriviamo da nessuna parte, perché siamo come i topolini che girano dentro la ruota, però credono di andare da qualche parte, ma il padrone del topolino lo guarda e dice: poveraccio, quello lì continua a correre giustamente per fare un po' di movimento, ma è come salire su una cicletta, no? Pedalare, sì, risulta, dovresti aver fatto dei chilometri, ma in realtà sei nella tua stanza. Ora veniamo un po' a queste sante ispirazioni. Prima abbiamo detto la preghiera dell'angelo, e l'angelo mica se l'è inventata lui sta preghiera. Angelo vuol dire messaggero, il messaggero viene a dire ai bambini: dite così. Ecco, e loro dicono così. Poi, però, ancora una volta, noi sappiamo che chiede la riparazione dei peccati rivolti all'Eucarestia e al cuore immacolato di Maria, ma poi non si ferma lì. Un giorno li trova a giocare, pensate un po', i bambini che giocano. Ma che fate? Giocate, pensate un po'. Per cui tre bambini che giocano, diciamo che è naturale, i bambini cosa devono fare? Devono giocare. Cioè, è dei bambini giocare. Ma che fate? Giocate. Pregate e offrite costantemente al Signore sacrifici e preghiere, no? Perché il Signore ha disegni di misericordia su di voi. Allora, queste parole cosa significano? Cioè, la misericordia, mica per riparare i peccati di tre bambini, non era quella la misericordia, ha disegni di misericordia, perché voi, compiendo quello che noi vi chiediamo, quello che il Signore ti chiede, tu diventi strumento della misericordia perché preghi e ti sacrifichi per la salvezza delle anime. Ed ecco che sono beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Allora, il misericordioso è uno che si cura della salvezza dei propri fratelli. Chi non si cura non è misericordioso. E chi non è misericordioso, è inutile che pensi alla misericordia, perché beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, ma se tu non sei misericordioso non la trovi la misericordia. Siamo chiari. Qui ci riempiamo la testa di parole, ma i fatti non sono come ci pare a noi, perché bisogna che qualcuno ve li spieghi per bene. Allora dice, il Signore ha bisogno di misericordia, bene. Ma poi dovete sapere che l'angelo dice di essere l'angelo del Portogallo. I bambini hanno fatto, no, l'angelo del Portogallo, ma dice sono l'angelo della pace. Infatti i bambini hanno corrisposto. State attenti, perché questo passaggio qui dovremmo capire delle grandi cose riguardo alla nazione nostra. Però i bambini hanno corrisposto alle richieste che sono venute dal cielo. E l'angelo del Portogallo, l'angelo della pace, che cosa ha ottenuto? Che il Portogallo non entrasse nella guerra mondiale. Avete visto? Per cui, se una nazione corrisponde al cielo, però se non corrisponde cade nel castigo. Loro non sono caduti nel castigo perché hanno corrisposto alla grazia di Dio, hanno fatto quello che gli è stato chiesto. Ora, questo era l'angelo. La Madonna invece è venuta a parlare al mondo intero, non al Portogallo, al mondo intero, e dice: se non smettete di offendere Dio, cioè dovete cominciare a riparare i peccati, no? E a pregare e riparare quello che avete fatto. Perché se continuate a peccare, finita questa guerra, sarete castigati con una peggiore di questa. È scoppiata la guerra? Certo che è scoppiata. Perché? Perché non abbiamo fatto come i pastorelli che hanno obbedito. Abbiamo fatto il contrario e abbiamo avuto lo stipendio dei ribelli, lo stipendio di chi non crede, lo stipendio di chi non adora, lo stipendio di chi non spera e lo stipendio di chi non ama. Praticamente quella preghiera iniziale dovevamo viverla noi nella nostra nazione, che se tutti i sacerdoti, vescovi, papa, fedeli avessero fatto quello che la Madonna ha chiesto, neanche l'Italia sarebbe entrata in guerra. E invece è entrata in guerra. Perché? Perché non abbiamo fatto quello che hanno fatto i bambini su richiesta dell'angelo del Portogallo. L'angelo dell'Italia che cosa farà? Dirà: guarda, mo, signore, mi hai reso il custode di una nazione dove è disseminata di santuari, di santi, una terra benedetta, per cui ha avuto di più e dovrebbe dare di più. Invece sta dando di meno, non sa più che leggi fare per ribellarsi a Dio, perché sono leggi anticristo. Ora, che cosa ci aspettiamo? Dobbiamo dire che per grazia di Dio, diciamo, si vede che le preghiere di qualcuno almeno, diciamo, abbiamo evitato una catastrofe, perché se fosse andato al potere la Clinton, per chi non lo sapesse, che lei è una satanista, è una guerrafondaia, per cui se fosse andata al potere lei, scoppiava la guerra tra la NATO, America e Russia. Per grazia di Dio, diciamo, per merito dei cattolici statunitensi, diciamo, è andato uno che la guerra non vuol fare, invece quell'altra avrebbe fatto guerra. Abbiamo pregato: Signore, non, cioè, castigaci ma salvaci. Ma abbiamo pregato, non so se voi vi ricordate, ma io ho diffuso anche questa preghiera, dicendo: Signore, è la preghiera di Davide. Del resto, dice il Signore, meglio cadere nelle mani tue che nelle mani degli uomini, per cui venga un cataclisma, salti per aria che non so che cosa, venga l'alluvione, venga il fuoco dal cielo, ma se fossero scoppiate le bombe atomiche sarebbe stato un disastro che durava per 1.000 anni o per 1 milione di anni, con tutte le radiazioni, tumori che non finivano più. Pertanto, adesso però l'abbiamo scampata bella, perché sta preghiera è stata: Signore, ti prego, non far succedere quel disastro là. Ecco. E va bene, abbiamo ottenuto una prima grazia, però adesso bisogna ottenere quell'altra, dire: Signore, noi abbiamo peccato contro di te, castigaci ma salvaci. Altro che non esistono i castighi, dobbiamo invocarli i castighi, ma salvaci. Ecco, per cui fai quello che vuoi, basta che ci salvi, perché noi non vogliamo finire all'inferno. Potessimo anche evitare il purgatorio, meglio ancora, ma vorremmo andare in paradiso. Ma in questo stato di cristiani apparenti, da facciata, come già vi ho detto, come la facciata della Basilica di San Benedetto a Norcia, siamo troppo tiepidi. Se i bambini l'angelo dice: ma che fate? Giocate? Immaginate, a noi dice: ah, voi che cosa guardate? La televisione? Quante ore passate là davanti? Ma voi sapete che dovrete venire davanti a me il giorno del giudizio. Cosa gli raccontate? I film che avete visto? Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui all'angelo, ai bambini, ha detto: i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, ma ce l'hanno anche su di noi, visto che il disegno di misericordia è la nostra santificazione. Ma che fate? Ma state facendo qualcosa per santificarvi? No. E allora vi dovrete pentire, e se non vi pentite di qua, vi toccherà pentirvi di là, perché comunque non potrete vantarvi di aver gettato dietro le spalle tutte le mie richieste, quelle di mia madre che ho mandato, vero, per vedere se sta buona mamma riesce a convincere questi figli ribelli a cambiare vita. E siamo arrivati qua. Allora l'angelo del Portogallo ha ottenuto la pace. E l'angelo dell'Italia che cosa otterrà? Vogliamo la pace. Se facciamo la pace con Dio, vedete, l'angelo del Portogallo, diciamo che ha tenuto tutto fermo. Ecco, abbiamo letto l'altro giorno, vero? Di quella mistica, la Valtorta, dico, sarà vero o non sarà vero, noi non sappiamo, però il concetto è giusto, ha mostrato come noi preghiamo la novena di San Michele e chiediamo che tenga lontano da noi, però ci liberi dai terremoti, da pestilenze, eccetera, eccetera, e così loro possono assolvere, anzi lo fanno volentieri di assolvere, di tenere a catena San Michele, avete visto a Monte Sant'Angelo che c'ha la catena, incatenare il demonio perché non combini quello che combina, perché noi siamo ribelli a Dio e non chiediamo aiuto agli angeli che sono preposti a proteggere la nostra nazione. Ma dove sono quelli che pregano perché sia protetta? Noi siamo capaci di andare là dopo a portare aiuti, casette di legno, ma perché non abbiamo aiutato loro ad evitare questo disastro, no? Perché no? Perché tutte queste belle teste che parlano, vero, ma talvolta sono soltanto aria fritta, no? Perché dice, sentite, noi siamo praticamente sopra la litosfera come un foglio di carta velina. Tanto stiamo attenti perché se starnutisce, fa uno starnuto la terra, saltiamo per aria tutti quanti, si sprofondano le Alpi, si sprofondano gli Appennini, succede il finimondo. Allora noi dovremmo dire, poiché Signore tu ci hai dato degli angeli, gli angeli che proteggono le nazioni, che proteggono, sono preposti alla protezione. Ma chi è che li prega, questi benedetti angeli? Ma chi è che li ha pregati? Siamo noi. E vedo che, mentre ci sono quelli che sono fedeli e ne recitano, poi ci sono quelli che dicono, ma però è un po' lunga, poi io non ho tempo, magari mi hanno detto che basta dire tre Ave Marie per andare in paradiso, ma dico bene, allora io ti do, va bene, tre grani di riso, vediamo se resti in piedi, no? Perché mangi? Primo, secondo, frutta, magari anche il dolce, il caffè, tutte queste cose qua, ma che strano. Ma non ti hanno detto che si può vivere anche con tre grani di riso? Eh no, dice, muoio, anche la tua fede crepa se non preghi di più, se non mediti di più, se non ti dai da fare. Per cui, vedete, adesso noi siamo qua. Io vi ho detto queste cose perché naturalmente sono qua in santa pace. Non devo correre dietro a nessuno, ma vado nei luoghi e dico, angelo benedetto che sei venuto a parlare con questi pastorelli, no? Anch'io delle volte penso, forse potrei essere il quarto pastorello, non lo so, magari una specie di apprendista pastorello, vorrei imparare anch'io a fare queste cose. Allora mi pare di capire queste cose che poi ve le dico, insomma, non lo so se sono utili o non sono utili. Vedete voi, io so soltanto che noi avanti così non si può andare, per cui aspettiamoci lo stipendio dei fanulloni riguardo alle cose di Dio, vero? E invece molto attivi nel combinare guai, nel far peccati, nel ribellarsi a Dio, nel volere tutto quello che vogliamo noi, senza dire, ma il Signore vuole quello che io voglio? Il Signore benedice le mie idee matte? E se non le benedice, devi dire, Signore, mettimi la testa a posto, perché mi passano per la testa certi pensieri. E vabbè. Allora adesso, Anna, noi abbiamo di quelle letture terribili qua.
Veramente. Iniziamo. La visione di San Giovanni si richiama alla profezia di Gioele e rimanda alla realtà tremenda del giudizio universale, in cui gli empi saranno falciati come messe e vendemmiati come grappoli d'uva maturi. La seconda venuta di Cristo verrà inaspettatamente, piombando sull'umanità in modo repentino. Buoni e cattivi allora riceveranno la loro mercede. I perversi però saranno gettati nel grande tino dell'ira di Dio, ossia nel fuoco eterno. Prepariamoci a questo evento osservando i comandamenti del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, io, Giovanni, vidi, ecco, una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo. Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti. È giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch'egli una falce affilata. Un altro angelo, che ha il potere sul fuoco, venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio.
Capito? C'è il tino dell'ira di Dio. Allora, si parla sempre della misericordia di Dio, ma non si parla mai dell'ira di Dio, che è scritto che il Signore è lento all'ira, grande nell'amore, però non è mica detto che non c'ha l'ira, no, perché noi lo stiamo spiracchiando, ma soprattutto io vi posso dire delle frasi che bisognerebbe che le sentissero o che le considerassero coloro che hanno in mano anche la sorte dell'umanità, perché se uno fa il presidente, se uno fa, che ne so, il presidente della regione, del sindaco di una città, diciamo che dovrebbe essere uno che si cura degli abitanti degli abitanti della città o della regione, oppure dello Stato in cui è stato posto a governare come? Cioè, il governatore deve essere un governato da Dio, perché se è un governato dal demonio, lo si capisce subito, basta vedere che leggi propone. Non ci vuole mica tanto, sapete, a capirle queste cose qua, perché chi non è con me è contro di me. Allora, io sono governatore, a me vengono i brividi. Fossi io governatore, mi verrebbero i brividi. Signore, mi metti la responsabilità davanti a tutta questa gente qua. A tutta questa gente qua, io devo governarla, ma nel nome di chi? Delle ideologie? Delle sette? Di chi? Devo governarle, ma per governare loro bisogna che io mi lasci governare da te. Questo è il punto. Ora, che bello. Cioè, facciamo le votazioni. Per chi? Per quelli governati da Dio? E dove sono? Trovarli bisogna. Generalmente quelli che ci propongono si fa un po' di fatica, anche con fantasia, a pensare che sono governati da Dio. E naturalmente ognuno ha quello che si merita. Allora, chiediamo... Vediamo questo momento, la falce affilata. Vedete, c'è un terremoto, c'è uno tsunami e c'è una falce affilata, perché praticamente i morti sono tanti. Sono morti, ma il problema è un altro, perché anche il nemico ha una falce ed è affilata pure quella, perché mentre i morti quelli che si mettono nella bara tu li vedi, i morti spirituali, sì, diciamo che guardandogli negli occhi si capisce anche in che stato sono, che l'occhio è lo specchio dell'anima. Ma la falce che miete invece le anime di quelli che camminano per le strade ma sono morti, sono nel peccato, chi li conta? Quella è la falce del maligno, sapete, non è la falce dell'angelo che miete. Il Signore è lento all'ira, gli lascia il tempo di convertirsi, gli lascia il tempo di ravvedersi, per cui vedete, è lento all'ira, perché potrebbe dire, bene, visto che questo si è ribellato, qualche volta succede, sapete, che uno sfida il Signore e resta secco, per esempio, è successo. Ma in questo caso, ecco, è lento all'ira, è lascia tempo, dà dei segni, ti fa capire che in 448 potresti non esserci più, ti fa vedere che potresti essere all'ospedale con metastasi da tutte le parti, no? Ti fa vedere che la tua salute è finita, ecco, la tua giovinezza è finita, è svanita. Metti la testa a posto, perché quando verrà l'angelo, quello con la falce per mieterti o per metterti nel tino, non quello dell'ira di Dio, e tu devi essere maturo, ma maturo non di peccati, maturo di santità, maturo di virtù, virtù matura, altrimenti che ci fai? Dato la vita e tu la sprechi in questo modo, ma che cosa fai? Perdi tempo, chiacchiere, passatempi, letture che non ti fanno conoscere la verità. È così. Allora, stiamo attenti. Ecco, questa falce, vedete che ogni tanto qualche falciata arriva, dice, contiamo i morti, e questi sono falciati. Ma mi preoccupano, diciamo, mentre i falciati in questo caso sono un numero limitato, se in una regione, due regioni ci sono 200 morti, sono pochi. Ma quanti morti spirituali ci sono in due regioni? A questi non ci pensa nessuno. E invece lo zelo apostolico, i santi erano instancabili, si consumavano per far conoscere ed amare il Signore e predicavano la verità senza manometterla la verità. Il nostro tempo è un tempo terribile, per cui il Signore avrà misericordia, nel senso che dirà la grande responsabilità ce l'hanno coloro che, a cui erano state affidate le pecore. Le pecore certamente hanno meno responsabilità, ma Lucia nel 1958 lo scrive il padre Fuentes, dice, verranno giorni in cui non vi aspettate aiuto. Sono parole terribili, ma sono scritte, vedete, da quanti anni, né da preti, né da vescovi, neanche dal Papa. Dovete arrangiarvi, nel senso che dovete voi leggere, dovete voi meditare, dovete voi leggervi le vite dei santi, dovete imparare dai santi, perché a noi non manca l'istruzione. C'è la possibilità di istruirsi, voglio dire, ecco, l'istruzione in questo senso. Tu puoi leggere tutti i libri, i romanzi che vuoi, no? Ma perché non ti leggi la vita dei santi, che impari la via della santità e vedi cos'è la virtù e cos'è il peccato? E così preghiamo la Madonna, noi preghiamo la Madonna che interceda per noi, ma il problema grave è che siamo distratti, no? Uno ascolta queste cose e dice sì, sono vere, ma non cambia una virgola. Continuerà a guardarsi la televisione, continuerà a mandare messaggini, continuerà a fare le telefonate con le amiche che non finiscono mai, continuerà. E allora vuol dire che siamo solo dei curiosi, perché ci interessa sapere le ultime notizie, ma per buttarci dietro le spalle alla fine. Cari miei, io sono qua e vedo anche le persone che vengono a chiedere le grazie, persone che hanno i parenti molto ammalati e sono in lacrime, vero? La moglie che c'è, il marito che è in fin di vita, che ci sono i bambini, e chi li cura i bambini adesso che mio marito morirà fra un po'? Però, vedi, arriva la falce arriva, ma arriva per tutti, o terremoti, o incidenti stradali, o malattie, la falce è sempre in azione. Però noi pensiamo che serva per falciare gli altri, mai noi stessi. E allora preghiamo e chiediamo di mettere la testa a posto, chiediamo la grazia che la nostra mente, il nostro cuore, sia rivolto al Signore, visto che il comandamento dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sotto ogni cosa. Il Salmo dice così: vieni Signore a giudicare la terra. Cosa facciamo? Lo cambiamo? E questa è parola di Dio, no? Cosa facciamo? No, non mi piace, no, ma dobbiamo chiedere a qualcuno se si può cambiare magari questa invocazione. Dite tra le genti: il Signore regna. Un momento, dite tra le genti: il Signore regna. Ma regna il Signore? Lo facciamo regnare o vogliamo regnare noi o il principe di questo mondo? È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Per cui il Signore viene a giudicare la terra. La terra non può vacillare se il Signore non permette che vacilli. Ma è possibile che vacillerà. Vacillerà perché non abbiamo fatto niente, non abbiamo pregato abbastanza e offerto e ascoltato le richieste che sono venute dal cielo per far sì che non faccia vacillare la terra, ma soprattutto la nostra fede. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia la festa, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Sapete, qui non si parla di legnami, sapete, diciamo che potremmo dire che le metropoli sono delle foreste umane, perché tutta questa gente, diciamo, sono alberi viventi oppure anche rinsecchiti, ma sono una foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Qui giudice, cioè, è giudice giusto, giudice giusto. Allora, se è giusto, naturalmente ci mostrerà tutte le ingiustizie che abbiamo compiute, perché lui è giustizia, è giusto e giudica con giustizia. Stiamo attenti, noi continuiamo a sperare che le cose vadano bene lo stesso, poi ci piacciono da matti quelli che ci dicono: ma guardate che Gesù è misericordioso, ma state tranquilli, ma non vi preoccupate, no? Gesù è misericordioso, ma certo che è misericordioso, ci vorrebbe altro che non fosse misericordioso, sarebbe già finito il mondo, no? Ma il significato è questo: intanto è misericordioso perché ti ha dato il tempo di convertirti e di cambiare vita e di pentirti. Qui, se ti avesse fulminato subito, non avresti avuto il tempo. Invece ti ha lasciato anche il tempo, è misericordioso. È misericordioso davanti a chi si pente. Perché se uno si comporta come Lucifero, che non vuole pentirsi, farà la fine di Lucifero. Però uno può dire anche: sì, io mi pento, però non cambio. Allora vuol dire che non ti sei pentito, no? Che confusione di idee, che predominio di ladri, anche di verità. Bene, Anna, chiudiamo questa prima parte e chiediamo una pausa musicale. Mi costa, sapete, dirvi queste cose, perché non pensate che le dica allegramente, ma le dico con un dolore profondo, in quanto mi tocca dire delle cose che altri non hanno il coraggio di dire e magari le sanno, ma per timore poi, che oggigiorno ti mettono addosso la paura di dire le cose, per cui taci tu perché sai troppe cose, no? E invece bisogna parlare, perché il Signore dirà: beh, tu perché non mi hai testimoniato davanti ai tuoi fratelli? Se tu sapevi le cose vere, perché non le hai dette? Perché i fratelli possano poi, ragionando, dire: beh, mi sembra che sia proprio vero questa cosa qua e che non sia vera quella cosa là che mi vogliono propinare. La verità vi farà liberi e la menzogna vi farà schiavi della menzogna. A tra poco.
Ave Maria, sì.
Bene, possiamo riprendere allora la nostra conversazione, Anna?
Volentieri, certo, sì, sì. Ti ascoltiamo volentieri.
Ma io malvolentieri parlo veramente, perché mi costa.
Lo capisco, sì.
Mi costa, perché, scusate, quelli che hanno paura se con la paura ha risolto il problema. Io invece ho paura di essere giudicato e dire: ah, tu però queste cose qua ti sono state insegnate, tu anche le ispirazioni per capire il significato le hai avute, e cosa te ne fai? Te le sei tenute per te? Le hai sotterrate, i talenti, le hai messi sottoterra? E allora le devi dire, pertanto, però, per dirle, dice: stai attento perché ti mando come pecore in mezzo ai lupi.
Certo, questo è proprio vero. Allora, passiamo al Vangelo. Gesù, profetizzando la distruzione del Tempio di Gerusalemme, oltre alla distruzione della città per mano dei Romani, preannuncia anche la fine del mondo, benché non imminente. Interrogato dai discepoli riguardo ai segni che precederanno tale evento, il Maestro parla di guerra, rivoluzioni, carestie, pestilenze, calamità naturali e segni grandi dal cielo. Vi sarà anche chi vorrà far credere di essere il Messia, affermando la prossima fine dei tempi, ma non dovrà essere seguito, perché si tratterrà di un impostore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? E rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma tu pensa quante cose vengono annunciate. Qui vuol dire che queste cose, se sono anche preannunciate, uomo avvisato, mezzo salvato, si dice. Allora, preghiamo il Signore, vero, che non succedano tutte queste cose. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Noi vogliamo essere come dei bambini che, obbedienti, facciamo tutto quello che vuoi tu per darti gloria. Allora il Signore, diciamo, a coloro che gli danno gloria, li tratta di conseguenza anche, no? Li aiuta, li solleva da tante sofferenze che a cui si potrebbe fare a meno di patire. Cioè, c'è qualcuno che patisce tantissimo perché gli altri sono in tanti che fanno i peccati, ma se ci fossero meno peccati ci sarebbe anche meno bisogno di espiarli. Pertanto, se siamo combinati così, è un segno da cui non si scappa, vero? Che mostra che i peccati sono tanti, perché le disgrazie sono tante, perché i problemi sono tanti, e quelli che arriveranno saranno peggio di questi qua, perché, essendo lento all'ira, ci fa vedere un po' alla volta queste cose, no? Dice: ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Ecco, verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Noi vediamo, vero, pietra su pietra che non sta in piedi, è crollato tutto. Qui, che strano, ma guardate, il Signore ce l'aveva anche detto. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse dovranno accadere, badate di non lasciarvi ingannare. Perché dice: molti diranno, eccetera. quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Si solleverà nazione contro nazione, sono le guerre, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Certo, se arriva una bella meteorite di quelle gigantesche, sono fatti terrificanti e segni grandiosi che vengono dal cielo. E difatti dal cielo abbiamo anche avuto dei segnali, in verità, perché anche quel fenomeno, vero, di Giove che entra nella Vergine, nella costellazione della Vergine, che esce dopo 9 mesi, sono cose che fanno intendere che il cielo dà segni. Ecco, ma noi che sappiamo prevedere la pioggia vedendo le nubi che vengono da Oriente, dice verrà la pioggia, e la pioggia verrà, ma che strano, ma come mai voi avete imparato queste cose e non avete capito tutte le altre? Vedete che la testa per capire l'avreste, no? Ma solo quello che volete voi, però. Per cui terremoti, carestie, ma allora sentite un po', il Signore è buono, è misericordioso, allora, mi dovete spiegare, no? Come mai, se buono e misericordioso, permette che vi siano terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti e grandiosi nel cielo, perché siamo troppo buoni? Dovrà umiliarci e farci vedere che il Signore è Lui, anche se lanciamo le navicelle in cerca di quel che c'è di qua e che di là non c'è. Ma guarda te, che andiamo a vedere se c'è la vita su Marte, e noi la vita ce l'abbiamo sulla Terra e li ammazziamo. Addirittura, meno male che non è andata al potere la Clinton, perché lei aveva già promesso che si potevano ammazzare i bambini dopo nate il 9° mese. Pensate un po', questi sono riti satanici, l'offerta di vittime a chi? Al demonio. Vedete, noi siamo in balia di queste cose, ma quando è che ci sveglieremo? Quando è che ci sveglieremo? Bene, Anna, leggi tu, che ne hai abbastanza da leggere, mi sembra.
Oh, sì. Perfetto. È considerevole, sì. Allora, La fine di Gerusalemme figura della fine del mondo. Dopo aver apostrofato gli scribi e i farisei, Gesù aveva accennato alla distruzione di Gerusalemme, ma gli apostoli non avevano fatto gran caso a quelle parole, perché non le avevano comprese. Essi, anzi, attratti dalla magnificenza della fabbrica del Tempio, richiamarono l'attenzione di Gesù su quella mole imponente, gloria della loro patria e di Gerusalemme. Il Tempio, infatti, era una delle meraviglie del mondo, non solo per la bellezza e ricchezza interna, ma anche per i bianchissimi marmi che lo rivestivano tutto all'esterno, e per il magnifico tetto di lamine d'oro scintillanti al sole. Gesù guardò con profonda tristezza quelle pietre accuratamente squadrate e connesse e profetizzò che di tutto l'edificio, quale lo vedevano, non sarebbe rimasta pietra su pietra. La profezia aveva relazione con altre profezie fatte dal Redentore sulla sua seconda venuta alla fine del mondo. E perciò gli apostoli gli domandarono quando sarebbe successa quella distruzione e quale sarebbe stato il segno della sua venuta e della fine del mondo. L'uomo ha sempre un desiderio grande di conoscere il futuro, ma per gli apostoli la sorte della loro patria e la fine dei tempi era una cosa che li interessava grandemente. Perciò interrogarono Gesù con premura. Gesù Cristo vedeva quasi come un solo avvenimento le due catastrofi, delle quali la prima era figura della seconda, e rispose un poco misteriosamente, avvicinando i due fatti storici che dovevano segnare la fine della nazione e la fine delle nazioni, I segni precursori, infatti, dei due avvenimenti si rassomigliavano. E segno remoto caratteristico sarebbe stato prima una confusione intellettuale causata da falsi profeti e da falsi cristi, i quali avrebbero aumentato la perversità degli uomini e causato guerre e agitazioni. I falsi profeti e i falsi cristi per gli ebrei furono quelli che pretendevano parlare in nome di Dio e quelli che si spacciavano per Messia. E per il mondo sono e saranno i falsi scienziati, gli eretici e quelli che addirittura presumono di redimere il mondo con ideologie atee, blasfeme, cervellotiche, come dolorosamente vediamo noi stessi. Dal protestantesimo, infatti, a venire a noi si può dire veramente che il mondo è stato inondato da molti falsari della scienza e della fede, che con arte diabolica hanno a mano scalzato ogni principio di verità ed hanno generato nelle menti e nella vita una grande confusione. Satana ha lavorato con astuzia spaventosa ed ha saputo infiorare di titoli roboanti di sapienza le fandonie più stupide, svalutando nel medesimo tempo la vera sapienza con calunniosi epiteti ed orientando così tante povere menti a tutto un subdolo sistema di miscredenza. È penoso il constatare che persino la massa dei cattolici ha accettato, per esempio, come oro di coppella le calunnie contro il Medioevo ed ha tentato molte volte conciliare gli errori con la verità, stimandoli autentici progressi scientifici, mentre erano solo falsificazioni vere e proprie, come quelle fatte per provare la fandonia dell'evoluzione della specie. Segno caratteristico della prossima fine di Gerusalemme fu la comparsa di parecchi impostori che, facendosi credere Messia, ossia conquistatori, secondo il concetto che allora era comune nel popolo, cercarono di eccitare la rivolta contro i romani. Furono essi che accesero il fanatismo nelle masse e le condussero allo spaventoso macello che poi ne fecero gli eserciti di Tito. Segno precursore della fine del mondo sono i falsi cristi, cioè quelli che presumono essere nuovi redentori dell'umanità e rifiutano la civiltà cristiana per promuovere la bestiale barbarie comunista o le sconvolgenti e non meno brutte ideologie del neopaganesimo e del nazismo. È quasi inspiegabile come possa aver presa sulle masse la scellerata menzogna comunista e come si sia potuta propagare in pochi anni una teoria ed una pratica che riduce i popoli allo stato di barbarie spaventosa e di miseria totale. Si tratta proprio di seduzione fatta con le menzogne più spudorate, col denaro e col delitto. Ed in questi momenti di confusione internazionale, di persecuzioni sanguinosissime contro la Chiesa, non può non vedersi nel triste fenomeno l'avveramento della profezia del Redentore. Non si può andare più oltre nella menzogna e nel delitto. Si è raggiunto il fondo dell'abisso e si è molto vicini allo sconvolgimento di tutto e dalla fine. L'ondata spaventosa di male e di apostasia avrà un arresto per misericordia di Dio e per reazione stessa delle parti ancora sane della società. Ma dopo un periodo relativamente breve, la spaventosa bestia ferita a morte, come detto nell'Apocalisse, rimarginerà la sua piaga e promuoverà l'ultima persecuzione, quella dell'anticristo. Ormai i caratteri remoti della fine del mondo non sono un enigma, tanto sono precisi ed inequivocabili. Altro segno remoto, potremmo dire caratteristico, della fine del mondo sono le guerre e le voci di guerre, le sollevazioni di popolo contro popolo e di gente contro gente, le conseguenti pestilenze e carestie e gli sconvolgimenti tellurici. Gesù Cristo avverte che tutto questo deve avvenire, ma non è ancora la fine, perché le guerre e le tribolazioni sociali ci furono anche al tempo delle persecuzioni contro il cristianesimo e furono così aspre da far credere prossima alla fine anche ad alcuni padri della Chiesa. Gesù Cristo volle proprio prevenire questo equivoco, dicendo che le guerre non indicavano la fine imminente. Egli velatamente determina di quali guerre intenda parlare e di quali sconvolgimenti, parlando di persecuzioni in tutte le parti del mondo, di odio generale al nome cristiano, di scandali caratteristici, di tradimenti, di odi, di falsi profeti, di seduzioni universali e soprattutto di raffreddamento della carità verso Dio e verso il prossimo, dovuto al sovrabbondare dell'iniquità. Egli specifica che questo avverrà quando il Vangelo sarà stato già diffuso per tutto il mondo. Si può dire che a bella posta Gesù abbia parlato un po' velatamente, quasi confondendo i segni prossimi a quelli remoti della fine del mondo e i segni della fine di Gerusalemme. Egli volle eccitare le anime di tutti i tempi alla vigilanza e non volle estremamente terrorizzare quelle che si sarebbero un giorno trovate nei terribili avvenimenti. Sapere con certezza assoluta il tempo della fine potrebbe essere per quelli che ne sono lontani un motivo per darsi bel tempo e per quelli che ne sono vicini un motivo di scoraggiamento e di gnabbia. L'incertezza ci fa essere vigilanti e nello stesso tempo ci fa continuare nel compimento dei nostri doveri, tanto nella vita familiare che in quella sociale. Dai segni remoti caratteristici della fine del mondo, Gesù passa a quelli prossimi, riguardanti la fine di Gerusalemme. E prima di tutto l'abominazione della desolazione, cioè la desolazione abominevole posta nel luogo santo, nel Tempio. Il Sacro Testo soggiunge, chi legge comprenda, per indicare che non si parla solo della profanazione del luogo sacro, ma anche di quella dei ministri, del santuario e dei fedeli. Abominazione desolante furono non solo i segni del dominio pagano nel Tempio, ma soprattutto le stragi commesse nel suo recinto dalla setta dei Zeloti, i quali se ne impossessarono con le armi e per 3 anni e mezzo vi commisero le più orrende scelleratezze, facendovi perire più di 8.500 uomini, come racconta Giuseppe Flavio nella guerra giudaica. In questo periodo vi era il tempo di fuggire dalla città, mentre quando i romani l'assediarono non fu più possibile. E per questo Gesù Cristo esortò tutti a porsi in salvo senza indugio, con espressioni che mostrano l'imminenza del pericolo. Quando cominciarono infatti le ostilità tra gli ebrei e i romani, nessuno pensava che si sarebbe giunti all'ultima desolazione. I romani credettero si trattasse di una semplice sedizione, facilmente domabile, e gli ebrei che si trattasse di una rivendicazione nazionale vittoriosa, illusi come erano dai falsi cristi e dai falsi profeti. E solo i cristiani, ricordando le parole del Redentore, abbandonarono la città e si rifugiarono a Pella sulle montagne di Galad, al di là del Giordano, prima che le armate di Tito ponessero l'assedio alla città. il terribile assedio sorprese quasi all'improvviso gli ebrei. E perciò Gesù Cristo, profetizzandolo, disse che era necessario pregare che la fuga dalla città non fosse avvenuta né in giorno di sabato, nel quale gli ebrei credevano di non poter percorrere più di 2 miglia, né d'inverno, per le difficoltà che offriva un viaggio lontano fatto in montagna. Di nuovo Gesù guardò anche gli eventi della fine del mondo insieme con quelli di Gerusalemme ed esclamò che la tribolazione sarebbe stata senza precedenti e tale che se quei giorni non fossero stati abbreviati per amore degli eletti, nessuno sarebbe scampato dalla catastrofe. Concludendo con la sua profezia, Gesù parla in modo determinato di un falsario che si farà credere il Cristo. Ecco qui il Cristo ed eccolo là, e di falsari che lo sosterranno, inducendo moltissimi in errore e facendo pericolare persino gli eletti. Questo falsario, circondato dal prestigio di falsi miracoli, trarrà dalla sua parte moltissima gente. Gesù però ammonisce che gli verrà in modo da farsi scorgere da tutti in un momento, come il lampo, verrà gloriosamente con grande maestà e non sarà necessario andarlo a rintracciare nel deserto o nelle case private. Come le aquile, o meglio gli avvoltoi, si raccolgono là dove sono i corpi, così le anime si sentiranno tratte al luogo del giudizio, dove apparirà Gesù Cristo nella maestà di giudice, e dove esse verranno per assistere all'epilogo finale della storia del mondo. L'epilogo sarà terribile, perché la giustizia esigerà una piena riparazione di tutte le scelleratezze commesse nei secoli. Il mondo si scompaginerà, il sole si oscurerà, forse per raffreddamento interno, e la luna non darà più luce. Frammenti di astri o asteroidi cadranno sulla terra con immenso frastuono e le potenze dei cieli appariranno sconvolte. In questi terribili momenti apparirà nel cielo la croce, e giustamente, perché allora quasi tutte le genti l'avranno rinnegata e profanata. Il segno abborrito dai seguaci dell'Anticristo apparirà in una gran luce di fuoco, e le genti risorte o ancora superstiti sulla terra piangeranno, alcune disperatamente, altre ancora fedeli per immensa gioia. Verrà Gesù Cristo sulle nubi del cielo con grande maestà, in una luce abbagliante che risplenderà più bella sullo sfondo cupo e rossigno del cielo. Apparirà non più umiliato, ma nella maestà della sua regale divina grandezza, e sarà visibile a tutti. Gli angeli mandati da lui chiameranno allora gli eletti da tutte le parti del mondo, come si chiama con la tromba un esercito alla raccolta. Forse si farà sentire veramente un suono solenne in tutte le parti del mondo, e in ogni caso si farà sentire la voce del comando della divina volontà, che esigerà la glorificazione dei giusti, disprezzati e manomessi nella loro vita mortale. L'annunzio dato da Gesù Cristo è terribile, sia per gli ebrei che per gli uomini di tutti i secoli. La rovina della nazione ebraica e quella di tutta la terra esigeva una grande vigilanza, soprattutto quando si sarebbero cominciati a verificare i segni precursori delle due catastrofi. E quando il fico mette le foglie, si capisce che l'estate si avvicina e non può dubitarsi che sia così. Nella stessa maniera, i segni preannunziati sarebbero stati certissimo annunzio della venuta imminente del Redentore glorioso, della manifestazione della divina giustizia. Gesù soggiunse: non passerà questa generazione prima che siano successe tutte queste cose, intendendo parlare della generazione a lui contemporanea che avrebbe visto la distruzione di Gerusalemme, come di fatto avvenne, e del terzo periodo della vita del mondo che non sarebbe trascorso senza che tutto si fosse avverato. Egli aveva inaugurato il nuovo patto e il periodo storico nel quale doveva svilupparsi ed egli doveva conchiuderlo per sempre con una manifestazione solenne di potenza. Lo inaugurò con l'umiliazione del Calvario e lo compirà con la glorificazione del giudizio universale. Amen.
Ecco, il Signore tutto sommato, vero? Se noi facessimo un breve, diciamo, ragionamento, no? Dunque, come mai Gesù pianse su Gerusalemme? Come mai preannunciò la distruzione di Gerusalemme? Vuol dire che siccome gli ebrei si sono comportati in modo errato, ecco, nei suoi confronti, lo hanno perseguitato, non hanno accolto colui che viene nel nome del Signore, non hanno accolto il Salvatore, il Redentore, allora il Signore cosa ha fatto? Li ha premiati con la distruzione di Gerusalemme? Perché dobbiamo cercare di essere semplici, no? Come mai ha pianto su Gerusalemme? Come mai Gerusalemme è stata distrutta? Come mai tutti questi morti? Perché? Ma ci sarà un motivo, no? Pensate un po', se avessero accolto Gesù, non sarebbe accaduto tutto questo. Il Signore avrebbe mostrato la sua signoria, ecco, placando eventuali violenti o guerrafondai, cioè avrebbe benedetto una nazione, no? E invece vediamo l'effetto della ribellione, del non accogliere l'invito che viene dall'alto. Pertanto oggi si ha l'impressione che la gente pensi a mo e pensi come Martin Lutero, quale dice che Gesù ha già pagato tutto, per cui puoi fare tutti i peccati che vuoi, e che non serve confessarsi, per cui dice che i sacramenti non servono a niente, no? E per accettare o per accogliere simili proposte vuol dire che la nostra fede è finita sotto i tacchi delle scarpe, perché se fossimo dei cristiani tosti mai saremmo caduti in questa trappola. Invece adesso guarda un po' cosa sta succedendo. Signore, abbi compassione di noi, abbi compassione di coloro che fanno il male, ma abbi compassione anche di quelli che fanno il bene, perché sono strapazzati in modo terribile. Coloro che annunciano la verità sono perseguitati, ma non è che sono perseguitati al di fuori della Chiesa, sono perseguitati nella Chiesa. E allora dobbiamo veramente pregare il Signore che venga presto in nostro soccorso, che ci castighi, ma che metta ordine in questa confusione di idee e in questo predominio di ladri. Anna, c'è un fioretto da leggere, vero?
Sì.
Poi siamo arrivati, arrivati, sì, conclusione.
Santa Cecilia, ecco, e il suo angelo. Santa Cecilia, ancora giovanetta, aveva fatto voto di verginità, consacrandosi tutta a Gesù Cristo, suo sposo celeste. Tuttavia, fu obbligata a sposarsi con Valeriano, un giovane pagano. La santa confidava molto nell'aiuto del suo angelo custode ed era sicura che l'avrebbe protetta e aiutata a mantenere la promessa che aveva fatto a Dio. Nel giorno stesso delle nozze, infatti, disse allo sposo: «Carissimo Valeriano, ho un segreto da svelarti, ma te lo dirò solo se tu mi prometterai di serbarlo perennemente celato. Sappi che un angelo che mi ama immensamente e che veglia giorno e notte al mio fianco. Se questi si avvedesse che tu mi tratti in modo men che casto, certamente volgerebbe sopra di te il suo furore. Se egli però vedrà che tu mi ami con cuore immondo, di amore immacolato, allora ti amerà al par di me e ti concederà la sua grazia. Valeriano restò altamente stupito ed espresse il desiderio di vedere con i propri occhi l'angelo della sposa. Santa Cecilia rispose che non avrebbe potuto vederlo se prima non si fosse fatto cristiano. Seguendo il consiglio della castissima sposa, Valeriano si recò dal pontefice Urbano, si fece istruire nella religione cristiana e ricevette il battesimo. Quando tornò a casa, vide accanto a Cecilia un angelo splendente con due corone che posò sul capo degli sposi, prefigurando che entro non molto tempo sarebbero stati martirizzati per la loro fede in Cristo.
Che bello! Pensa a quanta strada c'è da fare per tornare ad essere veri cristiani. Quanta strada c'è da fare per far, diciamo, per far rispettare anche i comandamenti, cioè non fornicare vuol dire non avere rapporti prima del matrimonio. Ma vedete dove ci ha portato il nemico, che sembra quasi che uno sia anormale se non ha fatto le cose che non deve fare, cioè no, praticamente non è soggetto al principe di questo mondo, per cui deve essere deriso, deve essere considerato, se non dico pazzo, ma poco ci manca. Però beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Pertanto i puri vedono, hanno la fede, e gli sporcaccioni non vedono e non credono, proprio perché hanno gli occhi pieni di immondezza. Preghiamo l'Immacolata, il mese prossimo sarà la solennità dell'Immacolata, che nasca una generazione di bambini e di bambine che vogliono essere tutti di Dio, per liberare dal purgatorio tante anime che vi finiranno dopo un grande castigo che servirà a purificare l'umanità. Con questo vi saluto e vi auguro di chiedere il santo dono della preghiera. Però Padre Pio dice che questo dono Gesù lo tiene stretto nella mano destra, che non lo concede mica a tutti, sapete, anche se uno prega, cioè di avere il dono della preghiera, ma bisogna vedere come prega. Pertanto il dono della preghiera sono i puri hanno questo dono della preghiera, e anche coloro che amano Dio con tutto il cuore. E allora concedono, ecco, questo dono, che diventa una esigenza dell'anima. Cioè, una persona che ha il dono della preghiera sente di avere un appuntamento continuo con il Signore, perché prega continuamente, perché l'oggetto del suo amore è Dio. Pertanto parla poco con gli uomini, ma parla molto con Dio. Bene, santa giornata a tutti da Claudio, che vi parla da Fatima.
E da Anna. Ave Maria, grazie all'Immacolata.
Ave.